fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Caro Federico Rossi, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Allora, oggi mi sono un po' emozionato, caro Fede, perché ho intervistato, pensa, una signora di 111 anni, la quinta donna più longeva d'Italia, tifosa della Juventus, appartenente allo Juventus Official Fan Club di Siena, ed è stato veramente emozionante e l'ho trasformato in podcast, caro Federico Rossi. Invece la Juventus deve trasformare questa energia positiva nella quarta vittoria consecutiva, fa anche rima. Ora la situazione al momento è questa: allenamento della Juve, il Diz ancora a parte, Thuram, Holm, Perin e Azic in gruppo, Vlahovic parzialmente con la squadra. Riepilogando, il Diz, vediamo domani, farà un provino decisivo, immagino, se lo porterà, se non lo porterà. Vlahovic potrebbe sperare nella panchina, e gli altri invece sono ovviamente recuperati. È chiaro che c'è da sistemare con il Diz, un conto, e senza è un altro discorso. Ora io insisto su questa necessità della Juventus di andare lì per vincere, che non significa, come al solito, arma bianca, attacco, tutto, però l'idea di non partire per pareggiare, perché è vero, ragazzi, onestamente un punto andrebbe bene ad entrambe, ma Spalletti non parte mai per pareggiare, a differenza forse di Allegri, che peraltro in questa situazione di difficoltà abbastanza estrema, se vogliamo dirla tutta, gli converrebbe, perché no? Questo è un po' il discorso. C'è anche una doppia sfida tra il Milan e la Juventus per quanto riguarda il mercato. Sapete benissimo che domenica sugli spalti di San Siro, salvo ripensamenti, ha atteso l'agente di Lewandowski. Il Barcellona gli ha proposto il rinnovo del contratto, ma con stipendio dimezzato, cioè da 20 a 10 tipo. Invece lui, al di là dei soldi, che comunque ovviamente hanno il loro peso, la loro importanza, al di là di questo vorrebbe essere sicuro, e nel Barcellona non ha questa certezza, di avere ancora un ruolo primario importante. Non dico che titolare fisso, però insomma, però non so nemmeno se la Juventus potrebbe garantirgli questo, anzi forse no, non lo so. Vi dicevo di Vlahovic, io qualche dubbio ce l'ho sulla necessità della Juventus di riflettere molto. Oggi per esempio Matteo Moretto ha scritto la stessa cosa: la Juventus sta riflettendo su Vlahovic. Ma è normale, ragazzi, che debba riflettere su Vlahovic, vista tutta la situazione tra ingaggio da rifare, situazione legata agli infortuni, perché soprattutto quello è importante. Io ti devo fare un contratto pesante, tipo 6 milioni, più vuoi una commissione, le famose commissioni alla firma, che per me sono delle tasse, è una sorta di tassa, per non chiamarla in un altro modo, che insomma non sarebbe giusto definirla, però è così. E quindi questa è un po' la situazione. L'altro giocatore che, diciamo così, oggetto di sfida tra Juventus e Milan è Goretzka, ma sembra che il Milan in questo caso sia in vantaggio sul centrocampista del Bayern, che andrà in scadenza anche lui, ed è nel mirino questo calciatore anche di diversi club esteri, quindi alla fine staremo a vedere come andrà a finire. È bellissima questa cosa, le persone anziane sono di una dolcezza infinita, leggo subito il tuo podcast, grazie a un grande Quintiliano, buonasera, un abbraccio Terry. Lo puoi anche ascoltare, peccato che non abbia potuto mettere la sua voce, perché insomma 111 anni, qualche difficoltà ovviamente ce l'ha, anche se insomma ha raccontato delle diciamo qualche cosa curiosa, no? Lei ha detto: io non potevo vedere le partite negli anni in cui ero giovane, no? E seguì la domenica sportiva, mi sono innamorato della Juventus. Poi nel 54, durante la mille miglia ha fatto tappa lì nei pressi di Siena, nel paese, nella cittadina di questa signora, e lei ha conosciuto Umberto Agnelli, e lì si è ancora ulteriormente innamorata della Juventus. Ha detto: mi piaceva più la Juventus di una volta, perché i calciatori, mi ha detto questa signora, erano più attaccati alla maglia, come dargli torto, dico io, no? Come dargli torto. E poi l'idolo in assoluto per lei è Gigi, è sempre stato e sarà Gigi, Gigi Buffon. Poi altra situazione invece riguarda, apriamola e chiudiamola subito questa parentesi, insomma, l'Italia ripescata al posto dell'Iran sarebbe, ve lo dico, sarebbe una vergogna. A parte che seppure fosse ripescata l'Italia, ma farebbe una figuraccia, quindi figuraccia su figuraccia, anzi sarebbe una barzelletta se vogliamo dirla tutta. Allora, la stampa, tra l'altro alle 19.35 a proposito della stampa abbiamo Barilla, Antonio, gli Alcan restano soci perché aveva venduto una parte, aveva venduto, sembrava tutto, invece pare che una parte la tengano della stampa, comunque la Juventus la tengono, l'importante è questo. C'è invece un confronto tra Milan e Juventus, rappresenta anche un incrocio tra due tecnici, questo lo sappiamo, con due filosofie diverse, da una parte Allegri e dall'altra diverse, radicalmente opposte mi verrebbe da dire, da una parte Allegri e dall'altra Spalletti. Secondo i dati Opta, che è una società che si occupa di statistiche sportive e calcistiche non solo, in panchina si troveranno due dei quattro allenatori capaci di superare quota 300 vittorie nel campionato di Serie A girone unico. Allegri appunto ferma al 321 e secondo solo ai 352 del trap di Trapattone, Luciano Spalletti che ha raggiunto quota 302, lo stesso bottino di Nereo Rocco, che come sapete è stato uno storico anche lui allenatore del Milan. Per Allegri la sfida rappresenta un traguardo personale significativo, il tecnico rossonero diventerà l'allenatore con il maggior numero di presenze in panchina nelle gare tra Milan e Juve in Serie A, toccando, perché lui ha allenato anche il Milan, vinse uno scudetto, ricordiamolo, toccando quota 25 prima di andare poi alla Juventus e superando proprio Trapp, con cui condivide attualmente il primato a 24 di panchine tra Milan e Juventus. Anche Trapattoni fu allenatore del Milan. Non solo, l'allenatore livornese detiene già un record unico nella storia del campionato, è infatti l'unico ad aver raggiunto almeno 100 panchine sia alla guida della Juve 302 che alla guida del Milan 166, confermandosi tra le figure più longeve e vincenti del calcio italiano. Piaccia o non piaccia, ma voi veramente preferite Allegri o Spalletti in generale? Adesso è chiaro che si difa Spalletti, ragazzi, l'allenatore della Juventus, però magari c'è chi non è più, voi, io non amo mai quando un allenatore è sulla panchina della Juventus, allegriano, spallettiano, sarriano credo nessuno di tifosi della Juventus, perché è l'allenatore della Juventus, però insomma preferireste l'uno o l'altro in generale, diciamo così. Mentre ve l'ho già detto, lo conferma anche Fabrizio Romano, sapete, uno dei più, diciamo, bravi per quanto riguarda il calciomercato, sul suo canale YouTube ha detto: allora, vi confermo una notizia che già sapevamo, dice Fabrizio Romano, è tutto assolutamente confermato, riguarda Robert Lewandowski, cioè ci sarà molto presto, diciamo a breve, una questione di giorni, la missione di cui vi parlavo da tempo, del procuratore che conosciamo bene, un nome importante, Zahavi, è certamente una questione che verrà affrontata nelle prossime settimane, perché il procuratore del giocatore polacco sarà in Italia, non cura solo gli interessi di Lewandowski, anche di altri calciatori importanti, quindi vi aggiorneremo. Lewandowski, diciamo che ha questa offerta di rinnovo al ribasso, vedete, avevo letto bene, dal Barcellona, che non lo fa impazzire, diciamo così. Se Lewandowski dovesse restare a Barcellona vorrebbe quantomeno negoziarlo e quindi l'offerta di rinnovo, ma le cose devono cambiare. E poi ci sarebbero anche società del campionato inglese su di lui e staremo a vedere, ma soprattutto c'è questa sorta di sfida tra Milan e Juventus. Qualcuno è un po' scettico sul fatto che la Juventus debba prendere un 38enne, però ragazzi, il campionato italiano ci sta dicendo ormai da qualche stagione, non da quest'anno, che in Italia i quarantenni, i trentottenni vanno bene, perché la velocità del nostro calcio è veramente ridotta rispetto a quella degli altri top campionati. Mentre avevamo parlato, ragazzi, vedete che purtroppo quando poi giochi bene nella Juventus sei nel mirino di diversi club. Sempre ritornando al mercato, poi parleremo un po' anche della partita ovviamente, la Juventus pensa al rinnovo di Kalulu, ve l'ho detto, ci ho fatto anche un podcast per Pierre, che secondo me è il miglior acquisto dell'era Comun League, guardate che vi dico, sta pensando al rinnovo ovviamente al 2030. Ora tutti i rinnovi della Juventus sono allineati al 2030, no? Il primo è il Diz, McKennie, Locatelli, il prossimo potrebbe essere proprio Kalulu. Però il fuoriclasse, il francese ha convinto tutti gli allenatori che sono seduti sulla panchina della Juve, da Thiago Motta a Spalletti, però con Spalletti ha fatto un salto di qualità ulteriore clamoroso secondo me. E ora lui è stato pagato, ricordiamolo, 16 milioni di euro, no? Dopo un prestito da 3, quindi totale 19, forse 20 con qualche bonus. La possibilità di prolungare è concreta, anzi vi posso dire la mia, speriamo la Juventus faccia presto. E le sue prestazioni però non sono passate inosservate, perché come scrive tutto Juve, il Manchester segue tutti, United poi non riesce a vincere più, non so quanti giocatori abbia, due squadre forse, lo segue con interesse, avrebbe intenzione di affondare il colpo la prossima estate in occasione di Milan-Juve in programma questo weekend. È atteso allo stadio un emissario dei Red Devils. Addirittura Kalulu nel corso della sua carriera ha collezionato 112 presenze e 3 gol con il Milan, 87 presenze e 3 reti con la Juve, oltre a 16 apparizioni con il Lione, 36 con la sua seconda squadra. Il nazionale ha vestito la maglia della Francia in 3 occasioni, con presenza anche nell'Olimpica, nazionale olimpica francese, e in varie selezioni giovanili. Nel suo palmarès si figura uno scudetto conquistato con il Milan, ricorderete, stagione 2021-2022 con Pioli in panchina, aggiungo io, recentemente è stato nuovamente chiamato con la nazionale transalpina, che ovviamente Deschamps non è rimasto, diciamo così, indifferente a questa crescita di Kalulu. Però ci sarebbe il Manchester United, ecco, però insomma io spero che non succeda nulla, meglio che rinnovi, punto e basta. Poi ha parlato De Sciglio, la Juve ha fatto un salto di qualità da quando c'è Spalletti. Beh, su questo ragazzi credo insomma anche i più scettici credo siano d'accordo, no? Poi parla di Cristiano Ronaldo, esempio di dedizione. Se Vlaovic non avrà tutte le responsabilità dell'attacco potrà fare bene. Però ti posso dire, caro Mattia De Sciglio, che ricordo fu proprio Allegri a volerlo alla Juventus, non è la Juventus. Io invece credo che Vlaovic, se vuole restare alla Juventus, al di là del discorso economico, no? Di cui parliamo tutti i giorni, debba mettersi in testa di avere le responsabilità pesanti, perché sei il centravanti, eventualmente tu restassi, della Juventus, non di una squadra qualsiasi. E quindi tu devi dimostrare, a differenza di quanto per esempio non abbia fatto Cop Meners, per esempio non abbia fatto De Vid, che poi qualcuno dice forse gli daranno un'altra occasione, devi dimostrare di essere da Juve mentalmente, altrimenti dal 2022 ad oggi stai... E a me piace, io lo terrei, a me piace molto e lo voglio vedere con la Juve di Spalletti al top, perché secondo me segnerebbe tanti gol, però deve dimostrare anche sotto il profilo della personalità di meritare la maglia, soprattutto di sopportarne il peso, perché questo è un po' il problema di tanti calciatori quando arrivano alla Continassa, che sì, sono bravi, poi alla fine non so perché le pressioni, eppure... Per esempio, faccio l'esempio di Cup Meners, è stato messo nelle condizioni di giocare tanto, di cambiare ruolo, di essere anche aiutato giustamente, no? Motta lo faceva giocare sempre, diciamo giocava male e la settimana dopo lo riconfermava. Motta, vabbè, non fa testo, perché poi come qualcuno invece giocava bene, mi ricordo Thuram fece 3-4 partite da migliore in campo, lo tolse per 2 partite, vabbè, non fa testo. Lo stesso Tudor, insomma, gli ha dato lo spazio necessario. Spalletti addirittura, l'ho detto ieri, ha iniziato a farlo giocare nei 3 della difesa pur di farlo tornare un giocatore di calcio, perché non era più nemmeno quello, e ha fallito perché non regge il peso della maglia, ragazzi, questo è un po' il discorso. Allora Marco dice, prima di fare confronto aspetterei che Spalletti vincesse qualche trofeo con la Juve, per adesso la bacheca di Allegri ha un peso enorme. Marco, vabbè, cosa c'entra questo? Non ho capito cosa c'entra con il confronto, quelli sono dati statistici, non c'entra nulla. Non stiamo dicendo quello è più forte, quello è più... Ognuno ha una preferenza. Cosa c'entra? Quindi Spalletti deve vincere le stesse cose per fare il confronto. Marco, scusa, abbi pazienza. I confronti si fanno a prescindere, si sfidano loro due, magari in qualsiasi partita, anche di un certo livello come questa. È chiaro che non è un Milan-Juventus. Vi ricordate in quella fase in cui Milan e Juventus si divisero una decina di scudetti? Ora vinco io, poi ne vinci due tu, poi ne vinco uno io. Ora si lotta per la corsa Champions, però è sempre una sfida importante, come accade spesso in queste classiche, chiamiamole così, si fanno i confronti. Anzi, vi voglio chiedere questo: al di là di Allegri Spalletti, no? Chi preferireste in generale? Sto dicendo, qual è per domenica il confronto nel confronto, quindi la sfida nella sfida che vi stuzzica di più, al di là di quella degli allenatori, ne abbiamo parlato adesso, non lo so, ditemi un po' voi, vediamo intanto se giocherà il Diz, perché se vogliamo fare il confronto con i due numeri 10, io non ci rimetto nemmeno a fianco il Diz, non lo metto nemmeno a fianco per esempio a Leao, tra l'altro mi risulta che con Pulisic che sia ci sia un po' di attrito, l'abbiamo visto, sembra che non si passino la palla, insomma il Milan ha un po' di problemi, su questo insomma l'abbiamo capito un po' tutti, ha vinto con il Verona a stento, e quindi questo è. Allora Fede, abbiamo già qualche messaggino, vi ricordo 19.35 Barilla, 20.05 barra 10, il solito immancabile il venerdì Stefano Discreti, vai Fede.
Radio Bianconera, ciao Andrea da Osimo.
Ciao.
Allora sì, Gravina, chi meglio di Gravina, chi peggio di Gravina? Io spero solo che questa volta il ministro dello sport Abodi faccia pesare la sua opinione in maniera netta, perché se Abodi, che è l'unico, no, che ha la possibilità in qualche modo di imporre la propria idea rispetto a tutto il resto, convinca le società che bisogna svoltare, perché sennò altrimenti faremo altre figuracce con la nazionale, i nostri club non cresceranno, le infrastrutture non verranno adeguate agli standard europei minimi, perché poi la Juventus ha uno stadio di livello, qualche altra tipo l'Atalanta e l'Udinese si sono, no, allineate. Il Sassuolo ha acquistato quello che era il Mapei Stadium, poi il resto non lo so, siamo indietro. La Fiorentina sta mettendo a posto il suo, però ha altri segnali di adeguamento da questo punto di vista, Roma, Milano, Napoli, niente, tabula rasa. Io spero che sia quello, che si cominci a fare esattamente come è stato fatto nel tennis anni fa, si è cambiato il presidente, si sono prese linee guida nuove, diverse, e i risultati si vedono.
Perché la federazione tennis è diventata importante e soprattutto stiamo vincendo tutto, non solo a livello di singolare, quindi Sinner. Dietro Sinner c'è tutto un altro movimento, abbiamo tanti giocatori tra i primi 10, anche a livello di donne. Intanto l'Italia del tennis maschile ha vinto due Coppa Davis consecutive, è come se l'Italia vincesse due mondiali consecutivi, no? Però diciamo che i confronti con gli altri sport sono sempre un po', diciamo così, a rischio, nel senso che sono profondamente diversi, no, le discipline. Il calcio purtroppo aggiungo, perché siamo malati di calcio qui, a parte Federico Rossi, però è proprio un mondo diverso, è la quarta barra quinta industria per ricavi italiana, quindi ha tutta una serie di interessi attorno che purtroppo spesso limitano proprio la crescita. Ora tu hai fatto dei nomi eccetera, qui si stanno facendo dei nomi, perché poi giornalisticamente mi ha dato un assist, parliamone qualche minutino. Giornalisticamente è chiaro che chi sarà il CT? Oddio, Conte, forse Allegri, forse Mancini, quindi tira molto, no? Oppure il presidente Malagò, Abete, vediamo chi vincerà. Però al di là dei nomi, che per carità poi alla fine qualcuno bisogna eleggerlo come presidente e qualcuno bisogna nominarlo come commissario tecnico, servono i programmi, cioè la prima cosa da me sono i programmi. I programmi, ma non come quelli di Gravina, che nel 2018 si presentò, io c'ero alla conferenza stampa post elezioni, quando gli dissero: allora presidente, quali sono i primi 3 punti, avete visto le prime, no, quando c'è un governo, i primi 100 giorni cosa farà, i 3 punti che ritiene più importanti per cambiare il nostro calcio, e lui disse: lo ripeto sempre, però è giusto ricordarlo. Riforma campionati zero, sviluppo del movimento giovanile zero, giustizia sportiva sotto zero, questi tre punti qui. E lui disse: con me ci sarà risorgimento del calcio italiano. Allora, con lui non ci siamo qualificati due volte consecutive ai mondiali e le riforme non sono state fatte, tant'è che se andate a leggere il programma di Gravina, che è stato eletto con il 98%, cioè elezione bulgara l'ultima volta, la terza e ultima volta, per fortuna ultima, sempre votata dalla Juventus, lo ricordiamo, tra le altre, i punti del programma sono gli stessi del 2018, significa che non è stato fatto nulla. Quindi, amico mio, hai ragione, per carità, e non è la prima cosa, sono i programmi veri, concreti da fare, i programmi, le riforme, i programmi, le riforme, il calcio va riformato, forse rifondato, anzi rifondato, e ci sono delle riforme che, dalle quali ormai non si può più sfuggire, perché altrimenti possiamo metterci chiunque. Allora ci va Federico Rossi, tanto se non fanno le riforme preferisco Federico Rossi, magari mi chiama nell'ufficio stampa, anche a me, vado a lavorare con lui. Faccio ovviamente una battuta. Siamo giunti al primo break. 340-54-25-324. Allegri o Spalletti, sinceramente, però dite con sincerità, senza fare polemiche. Prima e poi, qual è il confronto che vi stuzzica in questo match tra il Milan e il confronto nel confronto? Perché queste sfide tra grandi squadre, anche se adesso vivono una fase non proprio eccelsa, diciamo così, ci sono sempre delle sfide nella sfida. Ditemi un po' la vostra, qual è che vi stuzzica di più? A tra poco.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, ragazzi, mai successo come quest'anno che si parla di mercato in maniera così, diciamo così, intensa, malgrado ancora la Juventus non abbia conseguito l'obiettivo, alias Champions League, e questo è un po' il discorso. Allora, per esempio, Alessandro da Taormina mi dice: ciao Quintiliano, acquisteresti Calafiori dall'Arsenal? Lo prenderesti per fare il perno difensivo? Calafiori è un ottimo calciatore, su questo non c'è dubbio, ma come vorrà giocare Spalletti? Ancora a 4 o a 3? Non lo so, perché Calafiori è uno di spinta. Poi significherebbe forse, se non probabilmente, cedere Cambiaso. Io su Cambiaso non lo so, il discorso ve l'ho detto io come la penso, no? Su Cambiaso non vorrei che veramente la Juventus stesse pensando, perché sono sicuro che anche se dovesse qualificarsi per la Champions League la Juve, quindi incassare quel minimo, una cifra almeno di 60 milioni, 64 se va a finire agli spareggi, se non ci vai una sessantina, che non sono pochi, secondo me un pezzetto da 90 lo venderà, un pezzetto come calciatore intendo. Non so se, ecco, bisognerà capire, lì poi dobbiamo aspettare. Bremer lo vuole tenere, sì o no? È semplice, scadenza della clausola rescissoria 58 milioni l'8 agosto barra 10, non mi ricordo, l'8 10 agosto, perché la Juventus ha messo questa data in modo tale che se dovesse alla fine andar via avrebbe tempo fino alla chiusura del mercato per prendere un altro, ma le squadre si fanno adesso, quindi bisogna capire se Bremer resti o meno, primo, perché il tesoretto, chiamiamolo così, potrebbe arrivare da Bremer, però poi devi prendere un altro centrale. Oggi si è parlato di Stones, sembra che si stia proponendo, ma è scadenza col City, però ha avuto degli infortuni, sembra che sia gradito a Spalletti, cioè, però Bremer, secondo me, è Bremer, quindi prima di cederlo, chissà, staremo a vedere, ragazzi. Però ho l'impressione che poi alla fine loro già abbiano in mente di cedere qualcuno, o non rinnovare Vlahovic, ma comunque devi prendere due attaccanti se non rinnova Vlahovic, a meno che, ragazzi, a meno che non dia fiducia alla Juve, quindi Spalletti, a De Vid, ma ci credo poco, perché anche De Vid è uno che ha mercato, non rientra nell'idea di calcio di Spalletti, o meglio, alla Juventus serve un 9 vero, centravanti bomber, che lui non fa, e io non dico che sia scarso, mediocre, dico soltanto che comunque va preso un attaccante se non rinnovi Vlahovic. Se rinnovi Vlahovic, Lewandowski può andare bene, perché Lewandowski, no, nel caso in cui la Juventus lo prendesse, ovviamente non potrebbe essere utilizzato per tutte le gare, però fai la Champions League, speriamo, il campionato eccetera, si può alternare, perché quest'anno ha fatto diversi gol, quindi, ragazzi, Sì, è vero, 38 anni, ma è uno che segna. A noi serve uno che metta la palla dentro al sacco. Lewandowski è uno dei più forti bomber degli ultimi anni, eh? Su questo non c'è dubbio. Certo, 38 anni, certo, devi trovare l'accordo per quanto riguarda il l'ingaggio. E presumo che poi magari sì, lui si accontenti sulla carta di un, sulla carta di un ingaggio diciamo più basso, e poi magari spera in questa famosa commissioni, che poi divise ogni anno aumentano di fatto l'incasso diciamo annuale del calciatore stesso. Questo vale per tutti, Allora Fabrizio dice da Torino: siete sicuri che forse si riferiva alla, vabbè, comunque la leggo lo stesso, che peggio di Grevina non possiamo andare, nella mia vita ne ho viste di cotte e di crude. Ciao, guarda, ti dico Fabrizio, perché io lo sapete che ci tengo molto al discorso della Federcalcio, è molto difficile che si vada peggio oggettivamente. Oggettivamente è molto difficile che si vada peggio di Gravina, ragazzi. Io, cioè, due mondiali falliti consecutivi, è vero, è stato vinto un europeo come abbiamo visto, però soprattutto non sono state fatte le riforme. Ora, al di là dei nomi, insisto, la cosa fondamentale per ricostruire il calcio sono le riforme che erano state promesse e poi non sono state fatte. Ma ce l'abbiamo collegato con noi, quindi lo saluto con molto piacere, Antonio Barilla. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Antonio, buonasera, come stai?
Tu bene, vai,
tranquilli. Sono contento. Allora, caro Antonio, ti volevo chiedere subito questo. È chiaro che Milan-Juventus, no, nell'immaginario è comunque, ma non solo nell'immaginario, è comunque una classica, un big match, eccetera. Quest'anno si incastra, diciamo così, nella lotta Champions League. Più 3 del Milan, terzo posto, o meglio sarebbe secondo adesso con il Napoli, ma che è terzo. Ti chiedo subito questo: io sono convinto, perché sto leggendo tanti radioascoltatori, ma in generale, no, alla Juventus comunque basterebbe un pareggio. Io sono convinto, siccome lo conosco, lo conosciamo, che Spalletti, giustamente aggiungo, vada per vincere. Poi è chiaro che se arrivi a 10 minuti dalla fine, 6-1, 0-0, comunque in parità, magari, no? Tu come la vedi? Cioè, secondo te, quale sarà l'approccio della Juventus?
Ma io penso che, alla luce del vantaggio acquisito sulle squadre alle spalle, come Roma, sarà più facile fare una partita coraggiosa e guardare alla possibilità di conquistare una posizione migliore di quella attualmente detenuta. È chiaro che se ci fosse stato in ballo o la necessità di proteggersi anche alle spalle, una maggiore prudenza c'era, perché Spalletti è un allenatore aperto, ma anche un allenatore molto intelligente, sa, certo, quando, certo, è il caso di rischiare e quando invece è il caso di essere più prudenti. Non dimenticate mai la vittoria che ha fatto svoltare in quest'ultimo periodo con l'Atalanta. È stata una vittoria sportissima, però è stata una vittoria così preziosa che nessuno si permette di giudicare come ha giocato a Bergamo. E io credo che a San Siro saremo di fronte a una situazione analoga, visto che il quarto posto è blindato e si può giocare serenamente per cercare di avanzare in classifica, di agganciare, superare magari Milan e Napoli. Io sono convinto che farà la partita a viso aperto.
Sono convinto anch'io, forse a differenza di Allegri, no Antonio, che conoscendolo un po', no, non è che parta, ok ragazzi, facciamo un'estrema difesa per pareggiare, però sai, Allegri è un po' più calcolatore, no, di Spalletti.
Allegri è un po' calcolatore, però non farei troppi luoghi comuni, perché se no ci ricordiamo delle partite di Allegri, forse nell'immaginario sono rimaste più di tante partite di Spalletti, perché se io penso al 3-0 fino all'ultimo secondo a Madrid, al Bernabeu, la vittoria in casa del Bayern,
sì,
se penso a tanti successi, credo che non sia un po' ingeneroso pensare che sia un calcolatore di questo tipo. Lui è uno che ha sempre detto che una difesa attenta permette di raggiungere certi risultati. Ieri abbiamo intervistato Tomori,
sì,
che parlando dal punto di vista della difesa, sì, sì, dice: dal primo giorno di ritiro lui ci ha detto si prendono troppi gol, serve una maggiore solidità. Ora si può discutere quanto si vuole, ma l'anno scorso il Milan non è arrivato in Champions, quest'anno il Milan in questo momento è serenamente in Champions. Alla fine bisogna guardare complessivamente quelli che sono i risultati.
Certo, certo. Vedi una favorita, oppure in queste gare è difficile fare un pronostico? Cioè...
No, credo che sia difficile, credo che sia difficile, anche perché sono due squadre veramente belle. Da una parte c'è un Milan che ha trovato una sua quadra, anche se nell'ultimo periodo ha avuto un crollo fermato dalla vittoria di Verona, anche quella brutta ma preziosa, a testimonianza di come in certi momenti i risultati prevalgono. La Juventus invece viceversa è in uno stato di grazia. Se guardate la classifica dell'ultimo mese, la Juventus è prima in classifica, ha fatto più punti di Milan, ma soprattutto l'Inter e Napoli che restano prima e seconda.
A proposito di Juventus, a proposito di Spalletti, c'è stato, insomma, lo avevamo più o meno annusato questo rinnovo a prescindere dall'esito dall'esito della stagione. Ti chiedo, secondo te è stata ulteriore vitamina, anche emotiva se vogliamo, no? Il fatto di
assolutamente,
la pensi come me,
non solo emotiva, è stato proprio un segnale di solidità, di progettualità e di fiducia che la squadra ha capito e ha respirato. E mentre altrove delle squadre in lotta mettevano in pubblico delle beghe interne che sicuramente non ci hanno dato la possibilità di dare una giustificazione al crollo, perché non è detto, ma sicuramente può aver inciso, alla Juve invece hanno dato una forma di coesione. Io ti rinnovo fiducia senza certezza sull'approdo in Champions, vuol dire credere in Spalletta, andare avanti con Spalletta, e la squadra questo lo ha capito e lo ha dimostrato sul campo.
Esatto, e quindi diciamo così, tu ovviamente sei d'accordo su, perché qualcuno ancora dice ma la Juventus, ragazzi, dobbiamo contestualizzare, gli dico io, la Juventus senza risultati non ha mai rinnovato nessuno, evidentemente si sta accorgendo che il progetto veramente è decollato, no?
Al di là della fiducia di Spalletti, che è meritatissimo, anche perché uno degli allenatori non solo più vincenti ma più esperti d'Italia, ha dato l'identità precisa, ma poi la Juventus ha bisogno di una continuità che manca da troppi anni, perché negli ultimi anni ha cambiato non solo allenatori ma anche dirigenti, ed è opportuno invece avere una continuità per produrre un progetto concreto. Cioè io creo un progetto, faccio degli innesti, miglioro di anno in anno, però lo devo fare seguendo sempre un'impronta unica. Spalletti tra l'altro finora, non dimentichiamo che in questa squadra non ha messo Zampino, comincerà a farlo col prossimo mercato, quindi avrà anche la sua impronta, non solo tattica ma anche di scelta di uomini, e questo aiuterà a costruire un progetto insieme che io onestamente guardo con fiducia.
E mi ha dato l'assist, perché passavo proprio a questo tema qui. Non hai l'impressione, oppure se ti risulta, a me per esempio sì, che come lì, non che si stia defilando, però dal punto di vista delle manovre meramente sportive, in particolare il mercato si sia un po' allontanato, e magari è appannaggio di Ottolini, Chiellini, io l'ho chiamato un po' la nuova triade l'altro giorno, esagerando magari, e lo stesso Spalletti. Cioè non credi che dal punto di vista del mercato sia un po' più distaccato come lì?
No, io credo che ci sia una chiarezza di ruoli che prima non c'era, e quindi dava più un'idea di soggetto portato ad accentrare, cosa che adesso non c'è, perché come lì è un manager che coniuga sport ed economia, non ce ne sono molti nel calcio. Però per farvi un esempio e capire quello che intendo, è un po' come quando c'erano Marotta e Paratici. Cioè Paratici era l'operativo, Marotta era il manager, ma nessuno può dire che Marotta non agisse nella fascia sportiva. Quanto all'allenatore, credo che dipenda molto dal fatto che, dando fiducia a Spalletti, è chiaro che si deve tener conto delle esigenze di Spalletti. E Spalletti è un allenatore riferimento che viene ascoltato dalla società. Altro, io credo che come lì lo abbia avuto sul consiglio forse più di Chiellini, che lo conosceva meglio come è naturale, esatto, ma sia molto soddisfatto del percorso da fare insieme a Spalletti.
Forse anche Elcano, no? È soddisfatto di Spalletti, possiamo dirlo questo?
Ma certo, certo, ma è chiaro che possiamo dirlo serenamente, anche perché come lì è un po' l'emanazione concreta della proprietà, e infatti sta andando bene con la Juventus, che sta rispettando l'obiettivo, che può andare oltre il quarto posto che era l'obiettivo mio, ma soprattutto la Juventus che sta dimostrando una buona identità tattica, sta valorizzando dei giocatori, sta mostrandosi al punto giusto, anche piacevole nel gioco. Quindi cosa puoi voler di più da uno che ha ereditato una squadra che era in crisi, che fino a poche settimane, non mesi fa, era a 7 punti, perché se non c'era quel gol di Gatti, se non c'era quel gol di Gatti era meno 7 dalla Roma, oggi è più 5, cioè significa aver fatto un percorso straordinario e anche essere al sicuro, perché poi i 5 punti voi mi insegnate sono 6 per via del gioco dei confronti
sulla Roma, magari con il Como, però è svantaggio la Juve.
No, parlavo del meno 7 rispetto alla Roma.
Esatto, certo. E, tra l'altro aggiungo io, bel gioco che non significa, lo dico sempre, che non significa all'arma bianca, significa anche preservare la fase difensiva. Infatti la Juventus sta riprendendo pochi gol. Sul discorso, sei consapevole anche tu, immagino, e convinto che il prossimo anno la Juventus debba lottare per lo scudetto e quindi abbia bisogno dei rinforzi, e quindi i nomi che si fanno, Lewandowski, Bernardo Silva e Alisson, sono concreti? Quale dei tre può essere più plausibile, più ingaggiabile secondo te?
No, ma più che concreti, che lo sono, hanno un tratto comune che non va ignorato: sono degli uomini espertissimi.
Esatto.
La Juventus in questi ultimi anni ha avuto questa lacuna, perché il repulisti che c'è stato nella precedente gestione purtroppo ha privato la Juve d'esperienza. Quando tu perdi giocatori come Rabiot, quando perdi giocatori come Danilo, è chiaro che fatichi poi ad avere una leadership fatta di capacità di prendere in mano la squadra nei momenti difficili, di guidare in campo, di supportare l'allenatore. La Juventus ha sempre avuto queste figure importanti in campo, ma importanti anche nello spogliatoio. E il Milan, io faccio sempre l'esempio di Modric non è prezioso solo in campo. Quando un ragazzino di 20 anni nello spogliatoio vede Modric, sa che cosa deve fare. La Juve ultimamente questa figura l'ha avuta, quindi è normale andare a cercare questi giocatori che hanno in comune la possibilità, Lewandowski e Bernardo Silva soprattutto, di arrivare a parametro zero e insegnare la mentalità vincente.
Esatto.
Alisson è un po' diverso, Alisson è un giocatore ancora sotto contratto,
di un anno,
che
sì,
però ha delle qualità straordinarie e avvicinandosi alla scadenza potrebbe a sua volta rivelarsi un affare. Però sono due discorsi un po' diversi, perché Alisson rientra in un eventuale rimpasto in un ruolo, gli altri due invece sono degli uomini che darebbero esperienza a prescindere,
sì, sì,
dal ruolo dove vanno a giocare.
Ma tu credi veramente, Antonio, che sia possibile prenderli tutti e tre? Perché sarebbero tre colpi. Due giorni fa mi ha detto Di Livio qui da me, se secondo me con questi tre la Juventus lotterebbe per lo scudetto.
Ma guarda, essendo due parametri zero, dovendosi lavorare sull'ingaggio, è chiaro che da un punto di vista dell'ingegneria economica è possibile. Poi è chiaro che quando i giocatori di questo livello arrivano a parte il fatto che nel caso di Lewandowski ancora non è sicuro che non rinnovi, mentre nel caso di Bernardo Silva c'è già un addio, devi tener conto che ci sono i milioni dell'Arabia, le seduzioni dell'America, club che ti danno ingaggi superiori e ambizioni in questo momento anche superiori, non è semplice. Però la Juventus può ribattere con una centralità nel progetto che gli altri magari non ti promettono e non ti garantiscono.
C'è una domanda.
Quando Silva a Torino sarebbe al centro.
Certo. C'è una domanda per te da parte di Michele, che poi mi dà anche un assist. Sai, insomma, che Andrea Agnelli, almeno quanto scrive il Times, ha fondato questa gamma Wave Partners, no? E quindi, diciamo, in un certo senso sta pian piano rientrando. Michele ti scrive: buonasera, domanda per Antonio Barilla. Possibile che nessuno faccia riferimento ad Andrea Agnelli e quanto sosteneva 10 anni fa sui problemi del calcio italiano e su cosa sosteneva per il corretto cambiamento? Nessuno che evidenzi le sue capacità manageriali, Juventus Women, Next Gen, Stadio, eccetera, eccetera. Saluti da Michele.
No, perché no? È stato evidenziato in più circostanze, ma io stesso, quando mi capita di esaminare il percorso fatto da Agnelli e Juventus, pur dovendo riconoscere che c'è stato un tramonto discutibile per tanti aspetti, però abbiamo sempre sottolineato quanto ha costruito prima, perché a quello che si aggiunge bisogna aggiungere la struttura della società di livello internazionale.
Sì.
Perché io faccio sempre l'esempio più semplice, che è quello dello stadio. L'Allianz Stadium festeggia 13 anni, altrove stanno ancora sgrottolando i progetti ed esibendo i plastici. Questo già la dice lunga su come era intelligente la visione delle Juve, su come era futuristica. Hanno fatto qualcosa di straordinario e non hanno vinto solo sul campo i 9 scudetti, ma hanno vinto anche fuori, con delle strutture che sono un patrimonio bianconero. Quindi non credo che sia mai stato sminuito quanto Agnelli ha messo in vista. Diciamo che è chiaro che poi questo è un momento storico in cui quando si portano degli esempi, si portano per delle battaglie che sono state fatte in passato e che sono state perse. Il dossier di Baggio conseguito, dei suggerimenti dati da Agnelli non portati a buon fine, delle parole date da ex calciatori che sono finite nel dimenticatoio al cospetto della politica, perché ci vuole un risanamento complessivo del calcio.
Esattamente. E credi possa tornare un giorno alla Juventus Agnelli, Andrea?
A parte di una famiglia che è proprietaria, quindi perché mai dire mai, ma in questo momento non credo che ci sia ipotesi di questo tipo.
L'ultima, visto che ne abbiamo un po' accennato, ora il 22 giugno ci saranno queste elezioni per la presidenza federale. Sappiamo che insomma i due ancora non sono ufficiali le candidature, però insomma si profilano da una parte Malagò e dall'altra Bete, e poi c'è anche da scegliere ovviamente, una volta eletto il presidente, il CT della nazionale. Che cosa può succedere secondo te? Prevarrà Malagò e poi sulla panchina chi vedi, chi non vedi?
Allora, Malagò ancora siamo in una fase di
consultazione, studio, diciamo così.
È importante constatare come per esempio le componenti tecniche, allenatori e calciatori stanno tendendo verso la sua parte. La Serie A ha un ampio consenso, quindi va registrata in questo momento questa posizione. E poi è chiaro che a mio giudizio c'è un problema di nomi, ma c'è anche un problema di fatti, perché io sono sempre convinto che accanto a un grande manager sportivo ci voglia un uomo di calcio illuminato che conosca anche dall'interno le dinamiche che non sono solo manageriali. Quindi abbinata tra Malagò o un manager tipo Malagò e Maldino Del Piero, e un giocatore tipo Maldino Del Piero, potrebbe essere secondo me la somma di un miglioramento complessivo. E poi bisogna rimboccarsi le maniche e fare delle riforme concrete, sostanziali, che partano dal basso, che abbraccino tutti i movimenti, e smetterla soprattutto di far finta di nulla fra un po', perché il nostro vizio è stato sempre di parlare di queste problematiche a caldo, cioè nei momenti di difficoltà, salvo poi dimenticarlo e discutere dei rigori dati o non dati.
Sì.
Invece noi dobbiamo battere il ferro sempre, perché viviamo un momento complicatissimo, perché ripeto, noi parliamo sempre di 3 mondiali perduti, ma sono 5 mondiali in cui siamo
bravo
perduti.
L'ho
perché
detto io l'altro giorno, bravo.
I primi due siamo usciti con Costa Rica e siamo usciti con
gironi entrambi.
Questo
sì, sì.
Vuol dire che c'è una nazionale che dopo il 2006, a parte il meritato squadra europeo, che sicuramente va tenuto in considerazione, ma nell'ambito dei 20 anni non ha dimostrato di essere più all'altezza di quelle squadre cui eravamo abituati a contrastare da pari, l'Argentina, il Brasile e quelle squadre lì.
E poi il CT, in modo che ci salutiamo, cioè chi vedi, chi non vedi, secondo te?
No, secondo me per esempio i nomi che sono stati, io sono per una soluzione italiana, ma è una mia scelta personale. Io credo che i due nomi più gettonati siano due nomi ottimi per diverse ragioni, perché Conte è un grande motivatore abituato a ricostruire sulle ceneri e quindi mai come questa volta può essere l'uomo giusto per la ricostruzione. Allegri è un grande gestore e la capacità di gestire il nazionale dove sei selezionatore più che allenatore può essere determinante. Vorrei aggiungere che in questo momento però è tornato sul mercato anche Claudio Ranieri, e quanto è successo a Roma colloca una persona di assoluta esperienza che ha già avuto un ruolo diciamo di educatore, non solo di tecnico. Io credo che lo abbia il ruolo, l'esperienza eccetera, per poter essere un altro candidato importante.
Staremo a vedere. Antonio, grazie mille e buon weekend. Grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie, un abbraccio ad Antonio Barilla. Io per esempio oggi me l'hanno chiesto anche in Rai, ora è libero Ranieri secondo te? Io sono convinto invece di una cosa, che Ranieri, almeno io, non lo vedrei, per l'età, per carità, però non lo vedrei sulla panchina della nazionale, lo vedrei più sì in Federcalcio ma con ruoli manageriali, così come l'ho detto anche io l'altro giorno, sono d'accordissimo con Antonio quando dice sì, un manager, un Malagò di turno non ha nominato per niente Abete, quindi già ho capito come la pensa Antonio. Però poi se va Malagò, insomma il Malagò di turno, diciamo così, deve sicuramente affidarsi poi a un paio di ex calciatori di livello, uno Maldini, Del Piero, i nomi sono sempre gli stessi. Guardate, siamo giunti già al break, ragazzi, all'altro break. Stasera andiamo molto veloci, la voce Fede per il momento non
ci dà garanzie, anche perché ho spento il condizionatore, perché la Genesi è quel condizionatore lì. 340 542 5324, ora ulteriore carne sul fuoco l'ha messa Antonio Barilla. Milan-Juventus, sfide nelle sfide, Allegri contro Spalletti, e poi ovviamente la situazione legata al mercato. Tra poco ne parleremo anche insieme a Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, seconda ultima ora di Fuori di Juve, dell'ultima Fuori di Juve della settimana. Domenica c'è questo big match, caro Federico Rossi. Stiamo aspettando di collegarci con Stefano Discreti, che sarà con noi una mezz'oretta, e nel frattempo stiamo cercando anche di capire anche come potrà svolgersi il match. Io sono, ragazzi, sono convinto, non è proprio nelle corde di questa Juventus pensare al pareggio dall'inizio. È chiaro che a un certo punto, magari anche sapendo i risultati, bisogna anche vedere la Roma cosa farà con il Bologna, il Como che giocherà, però io non baderei dall'inizio, ma non lo farà, sono sicuro che non lo farà, forse un po' più Allegri rispetto a Spalletti. Chissà però, se ci fosse sulla panchina lui, ma perderemmo tutte le partite, vabbè, sarebbe sicura. Stefano Discreti,
eravamo già campioni d'Italia,
eccolo là, con un po' di punti di vantaggio sulla squadra di Chivu. Allora, caro Stefano Discreti, qui a Roma c'è un po' di subbuglio, come tu credo possa immaginare, per quello che è accaduto nella AS Roma, che da Core de Roma praticamente ha liquidato Ranieri. E quindi qualcuno dice ha vinto Gasperini. Secondo me, questa piccola parentesi facciamo, dai, siamo qui a Roma, abbiamo degli amici romanisti, secondo me ha perso invece la Roma, altro che hanno messo davanti la Roma. E quindi Gasperini, non so se aspiri a diventare il Ferguson de Noantri, avrà una grossa responsabilità, Stefano, no?
Ma più che altro delle parole di Gasperini, per chiudere poi questa parentesi, mi sembra che il rapporto conflittuale fosse più con Massara, e quindi alla fine forse si aspettava magari una difesa da parte di Ranieri, e quindi si è creata questa frizione, questa frattura che ha portato praticamente a una scelta che era un out-out, o lui o me, e quindi la Roma ha scelto Gasperini, quindi vuol dire out Ranieri adesso, out Massara a breve, quindi questa è la realtà.
Certo, chissà, magari Giuntoli, qualcuno forse alla fine verrà ingaggiato, non lo so, però sono cavoli,
sono problemi
di...
da Roma, dai.
Esattamente, sono problemi della Roma. La Juventus invece, il Diz ancora si è allenato a parte, sono rientrato in gruppo Holm, è rientrato in gruppo Thuram. Questa partita, Stefano, cosa... dal punto di vista, diciamo così, dell'atteggiamento della Juve, cosa ti aspetti? Io l'ho chiesto anche a Barilla, no? Sto sentendo tanti, no, ma alla fine ci sarà il biscotto, il pareggio. Io non credo proprio che la Juventus scenda in campo dall'inizio per pareggiare, anche perché il Milan non sta vivendo una fase proprio, no?
No, ma sinceramente ripeto quello che ho già sostenuto nelle puntate precedenti, anche nei giorni passati. Questa per me non è una stagione fondamentalmente da ricordare della Juventus, è una stagione che è passata, comunque si sono limitati i danni anche con l'arrivo di Spalletti rispetto a tutto quanto, ma non è una stagione da ricordare. E quando tu hai stagioni da non ricordare, che passano, diciamo, quasi inosservate nella tua memoria, almeno chiedi una partita, no? Chiedi un ricordo di dire quella stagione è andata male, però abbiamo vinto 4-3 all'andata quando c'era ancora Tudor all'ultimo secondo, o con Spalletti abbiamo riagguantato la Champions a Roma quando tutti ci davano ormai per spacciati al 94esimo con Gatti in mischia. E poi magari uno dice e poi siamo andati ormai quando avevamo qui siamo andati a guadagnarci il secondo posto, dico quanto dire il terzo posto, il secondo posto, andando a vincere a Milano contro Allegri, contro il Milan di Allegri per 3-0 dominando, cioè, capito? In una stagione che non è da ricordare, che non porterà nessun trofeo, che quindi quando andrai ad analizzare tra qualche anno sulle sulle bacheche, sulle cose, non ti ricorderai praticamente nulla di questa stagione, se non che c'è stato l'ennesimo cambio in corsa di allenatore, perlomeno uno che si ricordi una partita memorabile. Quindi io per quello mi auguro che la Juve se la giochi per vincere,
ma lo farà.
Poi chiaramente vedremo anche il risultato delle altre partite, perché poi alla fine ti posso anche dire gioca per vincere, perché tanto se Roma e Como, diciamo, faccio esempio, non dovessero vincere, poi pure perde, cioè è meglio rischia di vincere prova a vincere pure rischiando di perdere, piuttosto che accontentarti di un pareggio che non rimarrà nella storia, capito?
E invece per quanto riguarda, ecco, intanto ovviamente la sfida delle panchine, no? Si fa sempre, Allegri che la pensa in un modo calcisticamente, Spalletti in un altro, però cosa ti intriga, Stefano, di sfide nella sfida dentro la stessa partita? Nulla? Non la vedi, no, quindi?
No, ma non è quello, cioè, mi sembra una partita di fine stagione dove due squadre hanno una a 8 punti sulla quinta e una a 5 punti, quindi hanno tra virgolette blindato o quasi la Champions League, termineranno a zero titoli. La Juve è stata eliminata subito in Coppa Italia dall'Atalanta e non è arrivata agli ottavi di Champions. Il Milan è stato eliminato in Coppa Italia pur non avendo nemmeno la Coppa, quindi alla fine verrà ricordato come una stagione. Il Milan penso lo ricorderà per i due derby vinti contro l'Inter, forse per quello, ma alla fine non sono, sai, quindi a quel punto non è una sfida che dici sarà una grande sfida in cui tensione, cosa, cioè in questo momento è una sfida che non decide praticamente nulla, se non potenzialmente il secondo, il terzo, il quarto posto, ma non qualcosa di che rimarrà, diciamo, ti ripeto, che rimarrà nelle bacheche.
Ma la vedrai, sì.
Certo,
ah, no, perché ti vedo proprio, vabbè, ma che partita è, non conta nulla. No, guarda che no, se la Juventus vince, no. Stefano, aggancia il Milan, tu dici non significa nulla, invece secondo me invece sì, però sono punti di vista.
No, ripeto, il calcio contemporaneo ci ha insegnato questa cosa qui di accettare anche i piazzamenti, perché poi in base ai piazzamenti si ottiene la qualificazione alla Champions League, oppure si ottengono lato economico sicuramente dei vantaggi superiori, se arrivi secondo, terzo, quarto, cioè hai magari più introiti dai diritti televisivi, la Lega ti dà qualcosa di più, quindi alla fine poi quest'anno è pure cambiata e ricambiata quasi sicuramente la formula della Coppa, quindi nemmeno potenzialmente negli anni passati arrivare secondi ti portava perlomeno a giocarti la Supercoppa. Quest'anno praticamente sarà Inter-Lazio sicuramente, quasi sicuramente la finale di Supercoppa a prescindere, quindi io ripeto, per un lato economico ti dico proviamo, da un punto di vista anche di prestigio per dare una scossa emotiva l'anno prossimo, dicevo, hai
bravo,
visto che è riuscito
bravo,
a Spalletti
questo,
l'ha presa, però poi alla fine da qui a settembre si riazzera tutto, decide tutto il mercato, poi alla fine, cioè è sempre quello il discorso.
È chiaro. Rose e il mercato. E allora infatti passiamo proprio al mercato, caro Stefano. Domenica a San Siro ci sarà l'agente di Lewandowski. Siccome c'è anche il Milan su questo calciatore, il Barcellona gli ha proposto il rinnovo di un anno dimezzandogli lo stipendio. Lui ci sta riflettendo, ma non tanto per il discorso economico, perché da come leggo, ho letto anche qualche quotidiano spagnolo sul web, e lui vorrebbe avere ancora un ruolo centrale che nel Barcellona ovviamente Stefano difficilmente potrà avere, no? Ti chiedo alla fine se, perché qualcuno, c'è una divisione, no? Tra chi dice magari ad avercelo e altri però 38 anni cosa può fare. Io ti dico la mia, se la Juve può prenderlo, io, Stefano, sarei molto contento di questo calciatore.
Ti ripeto, io sono contento se lo prendi sommandolo a un altro bomber, cioè,
ah beh, certo.
Ho Vlahovic e Lewandowski all'alta finime, è proprio una ciliegina sulla torta, è tanta roba. Se Lewandowski lo devo andare a sommare invece a un David, dico, tanto per dire, o a un Colomani, uno che segna 5 gol, 8 gol l'anno, puntare il tutto per dire no, ma i gol l'anno prossimo li fa Lewandowski, un 38enne, lì lì ho un po' più preoccupazione, premesso che il campionato italiano è abbassato, un livello abbastanza ridicolo rispetto a quello dei campionati più importanti, e quindi tendenzialmente i giocatori anche a 37, a 38 anni tornano in Italia e fanno la differenza. Ma abbiamo visto ad esempio quest'anno che alcuni giocatori che erano ritornati con questa nomina, no? Tanto in Italia pure a 40 anni ancora si segna, cito in particolare Immobile e Zeko, sono tornati, e praticamente come sono tornati se ne sono riandati via, perché a quell'età basta anche un piccolo infortunio, in preparazione atletica all'inizio, un affaticamento che ti condiziona, e questa è la realtà, diciamocelo. Quindi va bene Lewandowski come all'Altafini, tanta roba proprio, ma già ce lo devi avere l'attaccante titolare però.
E a proposito di Vlahovic, caro Stefano, Orazio a comando Sport Mediaset scrive questo: allora, è molto difficile che si arrivi alla fumata bianca rispetto al rinnovo tra la Juventus e Vlahovic, perché c'è distanza tra domanda e offerta. E quindi, tra l'altro, aggiunge lui, è un giocatore che piace molto ad Allegri, piace soprattutto a Tare, se ne è parlato nel Milan anche nelle scorse settimane. Sai che mi sta venendo anche a me, Stefano, al di là di quello che adesso dice il nostro collega, da qualche giorno ho la sensazione, Stefano, che non lo so, qualche settimana fa avrei detto quasi sicuramente rinnova, ora dopo quell'infortunio eccetera, qualche dubbio ce l'ho.
Ma che ti devo dire, a me dispiacerebbe tantissimo vedere Vlahovic nel Milan, anche perché
a chi lo dice, anche a me,
fortemente rinforzato. Secondo me il Milan quest'anno avesse avuto Vlahovic chiaramente integro, non nel
è
Vlahovic,
chiaro, certo,
ma... la Juve si sarebbe giocato il campionato, perlomeno se lo sarebbe giocato fino alle ultime giornate e non abdicando 5-6 partite prima.
E invece per quanto riguarda il centrocampo, al di là di Goretzka, che è un altro giocatore che sia nel Milan del Milan che della Juventus, mi pare che la Juventus invece sia molto 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 su Bernardo Silva. Il discorso è sempre lo stesso, bisogna capire la questione legata all'ingaggio e alla
io
fine
credo...
vai.
No, io credo che in questo momento si stia facendo un po' il tiro al piccione. Si sta prendendo la lista di tutti quelli che sono a parametri zero e li si sta accostando tutti a Juve, Milan, a tutte quelle squadre che hanno detto che devono... quindi lotta Juve-Milan per Lewandowski, lotta Juve-Milan per Goretzka, lotta Juve-Barcellona per Bernardo Silva, e Stones si propone alla Juventus, Allison fa arrabbiare il Liverpool perché nonostante un altro anno di contratto vorrebbe andare via a parametro zero. Cioè, io, a me sembra che tutti quelli che stanno a parametro zero sanno che più o meno ci sono dei ruoli, dici guarda questo, e glieli appinano. Però io vere trattative reali, è chiaro che io so che Bernardo Silva non rinnova col Manchester City, io proprietà della Juventus, cioè, chiamo, gli faccio la telefonata, ma quanto vuole quello? Però quando dicono Bernardo Silva scioglierà i propri dubbi a maggio, che vuol dire? Te lo dico io che vuol dire. Questo aspetta un altro po', si mette là e il procuratore arriva là e gli dice guarda, c'ho 7 offerte, 2 dalla Arabia, 1 dal Barcellona.
Ma già le ha comunque, Stefano, già le ha.
Eh sì, è chiaro, no? Ce l'ha là, si mette là e quello comincia a dire ma sai, qua mi fanno un triennale, qua un biennale, qua però io non ci vorrei andare in Arabia, qui invece vorrei vedere, qui voglio garanzie tecniche, qui quello è quello. Però ti ripeto, per assurdo, lo sappiamo bene che se domani invece il Manchester City all'improvviso dicesse no, abbiamo deciso, rinnoviamo a Bernardo Silva, 20 milioni di euro se resti, cioè è quello il concetto. Quindi io ci andrei cauto, mi piace questa cosa che si stanno abbinando, a parte quello di oggi della Gazzetta dello Sport che in cabina di regia della Juve ci ha abbinato oggi gli asciati del Milan, cioè un panchinaro del Milan per cambiare il centrocampo della Juve. A parte quello, si stanno comunque abbinando dei giocatori forti alla Juventus, no? Il problema è che chiaramente stanno tutti a parametro zero. Perché stanno tutti a parametro zero? Perché hanno tutti un'età relativamente poi anziana, perché Bernardo Silva 31 anni non dico che non è maturità, ma se sta bene fisicamente ha 4-5 anni a grandi livelli ancora.
Soprattutto nel campionato italiano, poi con questo, con questo ritmo che del campionato italiano. Ascoltiamo qualche amico da casa, vai Fede.
Eccomi Michele da Casali.
Ciao.
Quante possibilità ci sono che Milan-Juventus cambi come partita in base a quelli che saranno i risultati di Genoa tra Genoa e Como e Bologna tra Bologna e Roma.
Bella
Cioè, è
domanda.
chiaro che se le rivali, le squadre che abbiamo dietro non fanno risultato, tu a Milano puoi giocare anche in ciabatte, in tranquillità e pareggiare e non cambierebbe nulla, anzi, io temo la partita con il Milan perché il Milan negli scontri diretti,
Quest'anno,
comunque,
sì.
pur non giocando bene alcune
Sì.
gare, comunque ha quasi sempre strappato il risultato. Ha perso a Napoli contro il Napoli, una partita dove se finiva 0-0 nessuno poteva dire nulla. Quindi bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, non pensare che in questo momento stiamo meglio, quindi si può vincere in tranquillità, in facilità, con facilità a Milano. Perché Allegri è un volpone. E io, insomma, spero che certi risultati vadano in un certo modo, così da poter giocare la partita di domenica sera con relativa tranquillità. Un abbraccio.
Grazie, che ne pensi Stefano? Si può far condizionare la Juventus? Adesso mettiamo la Juventus del Milan, francamente, si potrebbe, usiamo il condizionale, far condizionare in questo caso dal risultato delle altre?
Beh, si potrebbe far condizionare, no, nel senso che chiaramente se, in caso che Roma e Como dovessero perdere, non vincere nelle partite precedenti, sicuramente sei un po' più rilassato, però potrebbe condizionarti invece nell'altro senso, cioè se il Como
Ah,
vince, la Roma vince
sei
e tu
pressato.
sei e scendi prima dalla partita, tu dici, oddio, ma non è che se perdo questa poi mi rivengono a 2 punti. Oh, e poi mancano ancora 3 partite, sì, 4 partite, per carità, una ce l'ha in casa col Verona prossima, per dirti, quindi una, però comunque sia cominceresti a ridire, la Juve mette a rischio il posto in Champions League a 4 partite dalla fine, ecco la volata, Como acquista questa e quella, la Roma acquista, cioè rimetteresti in gioco quella tranquillità che l'hai acquisita adesso a 5 punti, uno sta tranquillo. A 2 punti, a 3 punti
È
comincia a
diverso.
dire, oddio, anzi, 3 punti pure perché vorrebbe di un'altra, cioè proprio dovessi ripetere. A 2 punti, secondo me, cioè, se
Ah,
tu
beh,
perdessi,
chiaro. Cioè.
cominceresti proprio a riaverci il timore. Basterebbe un pareggio come hai pareggiato col Sassuolo in casa, per farti riprendere. Poi, se vai pari con la Roma, sei in vantaggio. Se vai pari col Como, sei in svantaggio. Quindi, rimetti la classifica in un certo senso. Quindi, ti ripeto. Per me è più condizionante nel caso che Roma e Como facciano bottino pieno, che a quel punto dici, cavolo, stasera io ho la pressione che devo fare per forza il risultato, perché sennò questi mi rivengono un'altra volta sotto. Questo è.
Eh sì, allora, secondo l'immenso discredito, il calcio in Europa non è stato rovinato dalla Champions. Ormai conta solo arrivare tra le prime quattro ed anche la vittoria dello scudetto non conta più nulla. Bisogna tornare alla Coppa Campioni con ingresso riservato solo ai vincitori dello scudetto. Mi sa che stai dietro negli anni, che oltretutto rendeva Coppa UEFA e Coppa delle Coppe assolutamente valida, che oggi tanto rimpiangiamo. Tiziano da Milano, Stefano per te.
Beh, bellissimo messaggio, ormai è finito
Però
col calcio.
è fanta, esatto.
No, non esiste più. Se tu pensi che era stato proposto la Superlega, che era un campionato senza meriti sportivi, basato sul bacino
All'inizio,
d'utenza,
sì,
quindi
esatto.
all'inizio era proprio basato sul fatto, a prescindere se sei primo, ottavo, 27esimo, c'è sempre il tuo posto, al modello stile NBA americano, cioè non esiste più la qualificazione, cioè quindi una favola tipo Nottingham Forest, dico, una squadra che ha vinto uno scudetto e due Champions, cioè ha vinto più Coppe dei Campioni che scudetti. Nottingham Forest non esisterà mai più nel calcio contemporaneo, perché ormai è un calcio dettato dai soldi. Tu dici sarebbe bello, lo sì, lo penso anch'io, sarebbe bello, ma è impossibile, perché ormai lo vedete, viene festeggiato più un quarto posto che una squadra che magari lotta fino alla fine per vincere la Coppa Italia, l'Europa League, la Conference League, comunque un trofeo. Prima c'è, comunque, nell'epoca che siamo cresciuti noi, fino al 1995, più o meno, fino a metà anni 90, quando ancora andava solo una squadra, c'è più League, poi due. Comunque quello che contava sul palmarès è aver vinto una Supercoppa, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, quello che ti pareva, ma comunque la differenza era quella. Oggi invece il quarto posto vale addirittura più della vittoria in Coppa Italia, più della vittoria in Conference League. League, addirittura una semifinale in Europa League, non lo so. Quindi ormai siamo schiavi del dio denaro, è finita quel calcio, non esiste più.
Guarda, questa cosa, Stefano, me la ricordo, la disse Gasperini all'inizio della stagione, quando addirittura la Roma era accostata allo scudetto, lui disse: tanto ormai non è che ti chiedono più lo scudetto, l'importante è arrivare in Champions League. E questo è il discorso praticamente che stai facendo.
Questa
tu.
è una stagione che nell'epoca di Boniperti, questa stagione della Juve, sarebbe stata considerata fallimentare, cioè da mandare tutti via, azzeriamo tutto. Invece nell'epoca contemporanea, per carità, Spalletti ha riportato la barca in porto, quarto posto, almeno avremo i diritti della Champions, potremmo fare un bel mercato, tutto quanto. Vedi come sono cambiate le cose. Negli anni 80 stagione fallimentare, nell'epoca contemporanea ottimo presupposti per il futuro. È tutta una questione economica, non c'è una differenza.
E invece, Stefano, tornando alla partita di domenica, al di là poi dell'atteggiamento, delle intenzioni di Allegri, delle intenzioni di Spalletti, tanto bisogna vedere se giocherà o meno il Dizio, perché in dubbio, non so se domani farà un provino decisivo, non lo so. La classica domanda, no? Secondo te dove si deciderà questo match?
Ma dove si deciderà? Come giustamente ha fatto notare il nostro ascoltatore, il Milan nelle partite, diciamo, negli scontri diretti se l'è sempre giocata, però se l'è sempre giocata testa a testa, nel senso sempre partite molto abbottonate, da 0-1, cioè come anche la partita d'andata con la Juventus stessa, una partita che praticamente poteva finire 1-0 per la Juve, poteva finire 1-0 per Milan, che ha sbagliato il rigore, piuttosto che situazioni varie, no? Però non sono mai partite entusiasmanti, capito, al giocare all'arrembaggio da una parte o dall'altra. Sono le classiche partite in cui Allegri abbassa i ritmi, cerca di addormentare la gara. Io dico che verrà decisa soprattutto da chi segna il primo gol. Queste sono quelle classiche partite che chi segna il primo gol, per la maggior parte dei casi, è la squadra che poi alla fine, se c'è una vincente, è quella che porta a casa la vittoria.
Un amico ci scrive: Marco, non ho mai chiesto chi preferiamo tra Allegri e Spalletti. No, vabbè, così, tra le varie, oppure ho capito male, mi sembra di essere stato chiaro che ad oggi preferisco Allegri, Marco. Quindi dobbiamo chiederti scusa perché non avevamo capito che tu fossi stato chiaro. Non lo so, non esisti solo tu. Stefano, onestamente, dai, se tu ad oggi, no, ti dicono: Stefano De Schedi, scegli, lasciamo perdere, adesso c'è Spalletti, ma sceglieresti ad oggi, Allegro Spalletti, che già c'è, però onestamente, allora,
se tu mi chiedi
per la panchina della meglio,
no, se tu mi chiedi chi è meglio tra Allegri e Spalletti, io ti dico Allegri tutta la vita. Se però mi dici chi sceglieresti, ti dico no, basta Allegri, perché già, secondo me, già richiamare un allenatore è una forzatura nella vita, addirittura una terza volta proprio no. Quindi questo ti dico, per assurdo ti direi, nonostante ritengo Allegri superiore a Spalletti, ti dico tentiamo Spalletti adesso a realizzare, perché per me quando finisce una storia finisce. Poi in alcune circostanze, come è successo per Trapattoni, Lippi, Allegri, cioè quelli che avevano vinto prima, li richiami perché magari vuoi ridare quella mentalità, vuoi trasmettere, però i ritorni, ce li ricordiamo, non sono mai stati pari al primo ciclo. Nessun ritorno di un allenatore è stato: ah, quando poi è tornato la seconda volta ha vinto nettamente di più della prima volta. No, sono, nella migliore ipotesi, nelle prime occasioni aveva vinto, faccio esempio, Trapattoni, Scudetti, ha vinto una Coppa UEFA, Lippi aveva vinto Coppa Intercontinentale, Coppa Campioni, quello, ha vinto due Scudetti, per carità, poi quello del 5 maggio con un'emozione cardiaca. Però rispetto al primo ciclo, lo stesso Allegri, primo ciclo, 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali Champions, è tornato per vincere la Coppa Italia. Quindi l'abbiamo visto, i ritorni non sono mai come le prime occasioni. Quindi nello specifico un Allegri Terre proprio no, guarda.
Allora siamo giunti alla fine, Stefano, ti salutiamo, mi raccomando, attenzione alle querele dei calciatori, perché se tu citi dei calciatori come possibili clienti delle escort, rischi una querela, anche una richiesta di soldi.
Ma io su questo non rischio proprio nulla, perché io non sono mai stato ipocrita nella vita, quindi alla fine ti dico, come dicevamo anche martedì scorso, nel senso, cioè sono giocatori, ma sono soprattutto dei ragazzi giovanissimi, a volte miliardari, quindi vengono avvicinati da persone, quindi come spendono i loro soldi sono problemi loro. Eventualmente loro devono rendere conto ai propri compagni, figli, cose, se hanno compagni nella propria vita privata, b, alla modalità in cui hanno ottenuto,
magari pagato... compagne, no, perché dice che stanno con gli uomini, con tanti uomini insieme,
però dico in generale, oppure comunque sia il discorso, se chiaramente se hanno pagato in nero, tangenti, delle cose, cioè se a livello c'è un problema fiscale, di quello rispondono, ma no, non sono certo quello che va a giudicare a livello morale se quel giocatore della Juve piuttosto che quell'altro era quello che telefonava lui o era quell'altro. Non è che
vabbè, quindi diciamo così, discreti due punti, escort, i giocatori fanno bene, ma puntini puntini, e poi uno va a cliccare in modo che dice, ma discreti come la pensa?
Ma Federico Rossi,
va. È sempre Rossi c'è di mezzo, vabbè, grazie Stefano, buon fine settimana, ragazzi, alla prossima settimana. Siamo giunti al break, tra poco seguiremo anche il primo quarto d'ora della sfida tra il Napoli e la Cremonese, che interessa anche la Juventus, caro Federico Rossi. A tra poco.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, 340-5425-324, sta per iniziare, mancano 5-7 minuti all'inizio della sfida tra il Napoli e la Cremonese, che insomma non credo che finisca in maniera diversa rispetto alla vittoria del Napoli. Invece, sempre a comando, che evidentemente sta facendo qualche servizio sul mercato, immagino, sempre da Sport Mediaset, dice: c'è un campione a parametro zero che potrebbe arrivare in Italia, del Lewandowski, ok, è stato associato sia alla Juve che al Milan. In realtà i bianconeri si sono mossi per primi rispetto all'attaccante polacco già da qualche mese, chiedendo informazioni, e lui deciderà, il giocatore deciderà il suo futuro. È un calciatore che insomma ha questa possibilità di scegliere dove andare dopo l'addio al Barcellona, dopo l'addio ancora non è sicuro. Oggi però, se devo fare una scommessa, dice a comando il nostro collega, punterei più sulla Juventus, cioè la Juventus è in vantaggio sul Milan rispetto a Lewandowski, secondo lui. Non resta che attendere di capire quale sarà la scelta dello stesso calciatore. In ogni caso, la sensazione è che la Juve cercherà un attaccante di livello da regalare a Spalletti per alzare appunto l'asticella rispetto alla qualità della rosa. Questo insomma l'avevamo già capito. Vai Fede.
Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
Poi Bruno, a te.
Io penso che domenica sarà una parità. Sempre, da quello alla fine saranno tutte decisive, perché non penso che dovremo avere tanti punti di distacco per poter dire siamo in Champions. Io penso che sarà andata proprio fino al, se non l'ultima, la penultima, spero la penultima io, però ho paura che sia lunga la storia. Dici? Per Lewandowski io non farei tanti buttare via tanti soldi, perché ha 38 anni, ragazzi, dai, magari il primo infortunio che fa non gioca più per il campionato. Cioè, andiamo su giocatori, ma va bene 30-32, ma 38 anni, ma scherziamo, io non la vedo così, a parer mio. Vlahovic oggi aspettare a fine anno e si rivaluta. Intanto quel giocatore lì bisogna tenerlo sulla graticola e a fine anno valutarlo. Questa è la mia opinione. Dai, andiamo a Milano, vediamo di fare una bella partita e facciamo vedere come si gioca ai signori di Milano. Ciao.
Bisogna vincere, Bruno. Vlahovic, io ragazzi, più che valutare, io più passano i giorni. Perché non è normale, ragazzi, capisco tutto, si è rinviata a fine stagione, però io ho l'impressione che si stia un po' allontanando, non lo so, la conferma, questa è una sensazione, non mi ha detto nulla nessuno, non ho indiscrezioni, informazioni, news in genere, quindi in genere sul mercato lo sapete, non è che lo ami molto, però ho questa sensazione. Mentre il nostro amico Gianni Balzarini, solito ovviamente servizio sul suo canale YouTube, dice: il centrocampo qualche cambiamento lo subirà della Juventus, perché Kop Meners al 90% non sarà più un giocatore della Juventus. Quindi il pezzo che ho fatto ieri e diciamo potrebbe essere profetico. Chiaramente devi trovare una situazione favorevole di mercato intorno ai 30-35. Questo perché Kop Meners ovviamente a fine giugno, sarà sui 30, tra i 30 e i 35 a bilancio, e quindi tu devi vendere la cifra che ti consenta di evitare la minusvalenza. Sarebbe clamoroso dopo averlo pagato 61 farci ancora una minusvalenza su questo calciatore. Quindi a quella cifra io credo che alla fine, vi posso dire la mia, come nel caso di David, anche i Cop Manners abbia mercato, la vedo così. Tra l'altro mi pare che anche in questo caso si sia parlato di Manchester United, fermo restando che c'è sempre il Galatasaray che vorrebbe questo calciatore. Quindi vedete, io non l'avevo letto, Gianni poi Balzarini continua, c'è sempre lo United ma anche il Galatasaray, e quindi è chiaro che se si va la Juve si va ad attrezzare lì, anche perché se poi c'è richiesta, voi sapete benissimo, è un po' la legge del mercato, no? Vale un po' per tutto e per tutti, il prezzo si può anche alzare, però l'importante è la Juventus che non faccia minusvalenza. Poi il tutto senza naturalmente dimenticare le grandi piste, perché parlo di grandi piste, porterebbero a grandi giocatori come Silva, ma qui qualche intoppo c'è perché si è inserito l'interesse del Barcellona, perché il giocatore stesso avrebbe manifestato l'intenzione di andare al Barcellona, perché ci sono dei suoi parenti e quant'altro, dice Gianni, ma ci sarebbero comunque eventualmente le alternative. Ederson dell'Atalanta continua ad essere un pallino importante nelle idee della dirigenza bianconera, ci sono diversi nomi, quindi la Juve non penso che si farà trovare scoperta. Però gli vorrei dire a Gianni, siamo passati da Bernardo Silva, parlo del centrocampo, che ha parametro zero, seppur un big, quindi devi dargli un certo ingaggio, a Ederson, che sicuramente, al quale sicuramente daresti un ingaggio inferiore. Però poi ragazzi, l'Atalanta ti chiede sui 45 milioni. Tra l'altro abbiamo anche letto, si abbracciano, è Giampaolo e Conte. Tra l'altro aggiungo che Ederson è nel mirino dell'Atletico Madrid. E aggiungo un'altra cosa, non so come la pensiate voi, grande giocatore, vi dico la sincera verità, io lo sto vedendo diverse volte quest'anno, l'anno scorso un po' meno, ma quest'anno lo stavo vedendo diverse volte, più di qualche amico mi aveva detto dovevamo prendere, ma non dopo, prima, appena preso Cop Menes, più di qualcuno mi disse dovevamo prendere Ederson, e sì, aveva ragione, perché Ederson ragazzi sa fare tutti i ruoli. Ora però la domanda è, ma fuori dal contesto Atalanta renderebbe allo stesso modo? E questo è il dubbio, perché poi devi tirar fuori, nel caso in cui la Juventus ci andasse sul calciatore, devi tirar fuori 45 milioni, ragazzi sono tantissimi, quindi bisognerebbe anche riflettere. Però passare da Bernardo, cioè sono due situazioni proprio radicalmente diverse, no? Da Bernardo Silva, forte, anche un top se vogliamo, Ederson che è un ipotetico top ma devi pagare il cartellino, lì devi fare una scelta. Io credo la Juventus si stia orientando proprio su, come diceva Barilla, ma lo stiamo vedendo, su questi nomi, non solo perché tecnicamente, tatticamente sono di livello superiore, quindi permettono alla stessa rosa di alzarsi di livello, ma anche per la personalità, l'abitudine a certe partite, l'abitudine a vincere le partite, perché la Juventus se vuole vincere lo scudetto ha bisogno di due o tre anche leader, e non solo tecnici ma anche emotivi, se vogliamo dirla tutta, perché per esempio io il Diz lo considero un leader, ma un leader tecnico, emotivo ancora non può esserlo, perché a maggio, non mi ricordo se il 5 maggio, no, il 5 maggio è la data dell'Inter, però insomma intorno a maggio, il 10, l'8, qualcosa del genere, compirà 21 anni. O sei Messi, ok, o Yamal che trascini, ma non è detto Yamal poi sia anche un leader tecnico, un leader emotivo. Per il momento il Diz è un leader tecnico, la Juventus servono anche dei leader emotivi, quindi di personalità, di carattere. Sono stati ceduti alcuni, l'ha detto Szczęsny, Danilo, l'ha detto prima Barilla, però li ricordiamo ogni tanto. Sapete che stamane, adesso sto leggendo un post su X di Paganini, il nostro amico e collega della Rai che ogni tanto interviene anche da noi, Paolo. Io non so, alcune volte, ultimamente secondo me il giornalismo sta andando, la Gazzetta ha fatto una pagina intera sulla suggestione Guardiola in nazionale. Voi sapete che Guardiola guadagna tipo sopra i 20 milioni mi pare di ingaggio, ma in nazionale sì, è vero, con gli sponsor puoi, diciamo così, come fece Conte, ma Conte riuscì tramite gli sponsor in nazionale a guadagnare di più, ma fino a 5 milioni, 4,5 mi pare, ma lì a Guardiola dovresti altro che sponsor. Io, per me rimane una suggestione mediatica, perché Paganini dice Guardiola CT dell'Italia, ma chi lo paga? Bonucci, giustamente, perché
la Gazzetta poi ha fatto riferimento alle parole di Bonucci, quando ha detto ci vorrebbe Guardiola, è vero, molto difficile, ma sognare non guasta e non costa nulla. Quindi per me resta una suggestione Guardiola, e poi forse ha ragione Antonio, Barilla, serve un CT italiano, Conte, non so chi, però serve secondo me un CT italiano. Vai Fede.
Buonasera Quintiniano, Marco di Torino.
Marco,
sono già in fibrillazione per la partita di domenica in cui io sarò presente a vedere Milan Juventus, e spero ardentemente di fare 3 punti, sono fiducioso. Si confrontano 2 allenatori, uno per me rimane sempre un'icona della Juve, perché quello che ha vinto Max non bisogna dimenticarcelo, quello che ha fatto uno dei migliori allenatori, e soprattutto nella prima parte, quando il quinquennio in cui ci ha coronato di grosse vittorie con gli scudetti, con le supercoppe italiane e con la Coppa Italia e addirittura anche le 2 finali di Champions, non bisogna dimenticare quello che ha fatto Max per la Juve. E adesso pensiamo a questo, al presente, sono piuttosto fiducioso vedendo le ultime gare della Juventus, e quindi perché no puntare addirittura al terzo se non al secondo punto, anche se stasera penso che il Napoli con la Cremonese possa vincere.
E sta giocando.
Fino alla fine un abbraccio.
Grazie Marco, sta giocando adesso, ha sferrato già il gol il Napoli, con una difesa della Cremonese che non mi è sembrata assolutamente impeccabile. Allora, da 2 o 3 indicazioni diverse mi arriva, chi è che lo dice? L'agente di Stones per parlare di Juve. Allora, da 2 o 3 indicazioni diverse mi arriva questo nome effettivamente di John Stones, quello che vi ho detto, centrale che può anche essere impiegato a centrocampo del Manchester City, un passato nell'Everton se non vado errato, un giocatore sicuramente di grande levatura, 31 anni, però mi tocca dirlo, a sua volta ogni tanto è vittima di infortuni muscolari, lui ha il contratto in scadenza, il City non glielo rinnoverà, il suo procuratore lo avrebbe offerto alla Juve, addirittura sarebbe stata alla continassa in questi ultimi giorni, poi è difficile riconoscere questi procuratori, quindi non so se sia vero, se non sia vero, però io giocatori, eccolo qui, 1-0 il Napoli, mamma mia, gli farà 4-5 gol credo McTominay, in effetti non è che hai speranze che il Napoli possa non vincere con la Cremonese. Voi dovete pensare che alla continassa in effetti c'è una via vai di macchine tutti i giorni, per cui non è semplice capire chi ci sia su queste vetture, e vedo un sacco di gente che arriva con le valigette in mano, potrebbe essere procuratore eccetera eccetera, quindi diciamo che questa ipotesi Stones ci potrebbe essere buona, anche perché Spalletti avrebbe già detto di sì, però ripeto, io prendere un calciatore infortunato francamente non lo farei mai. Allora, Terry dice Vlahovic al Milan, non voglio neanche pensarci, lasciarlo andare via sarebbe l'ennesimo errore. Buona serata, belli di sera, grazie a te Terry. Lo so Terry, però guarda, parli con uno che lo confermerebbe certamente, Vlahovic, però io con ti dico la verità, quell'infortunio durante il riscaldamento nella gara contro Genoa mi ha lasciato un po' perplesso, perché già è stato operato a maggio, a dicembre ed è rientrato adesso praticamente, e quindi mamma mia, il Napoli un'altra cosa. Il Napoli penso che nel quarto minuto già 3-4 occasioni credo, ma la Cremonese rischia veramente di andare in Serie B, però con Napoli non è che possa pretendere chissà cosa, quindi Vlahovic, Teresa, Terry ci penserei molto. Vai Fede.
Ciao Vinti, Lorenzo. Io tra i due, per me Allegri è uno dei 3 più grandi alla Juve per ora, per quello che ha vinto, per quello che ha rappresentato, quindi preferisco Allegri di gran lunga. Logico, come dicevi te, Spalletti è il nostro allenatore, ora si sostiene, del resto si è sostenuto Sarri, quindi si può sostenere tutti, un ottimo allenatore al posto giusto e al momento giusto, e spero tra qualche anno di dire che Spalletti ha superato Allegri nella classifica di gradimento. Ciao, a presto.
Grazie Lorenzo, sta camminando correndo perché ti sento affaticato, grazie del messaggio.
Io, se dovessi scegliere, sceglierei Spalletti, fermo restando che non va dimenticato, ma questo è un altro discorso, quello che ha fatto Allegri nella Juventus, il primo Allegri, perché il secondo non andava proprio ripreso, fu un errore di Andrea Agnelli, loro erano molto amici, ci fu quella cena in Versilia, no? Come ricorderete, da lì praticamente Agnelli gli disse ad Allegri: Max, vuoi tornare? Gli fece sbagliò non solo a riprendere, ma a fargli quel contratto lunghissimo, lunghissimo. Secondo me l'esperienza di Allegri nella Juventus era terminata con quei 5 scudetti, punto. Anche perché Allegri non è un ricostruttore, secondo me, è un gestore, che sono due cose completamente diverse. Giustamente Daniel ci scrive ironicamente, ma non troppo: ma un giocatore sano almeno in partenza ci interessa. Ha ragione, infatti io non lo prenderei mai. Vai Fede.
Domani, dopodomani, col Milan, insomma,
chi è?
Se la Juve fa la sua partita, vince. Se la Juve gioca come gli ultimi tempi, vince. E non esiste il giocatore che può fare la differenza. Se la Juve gioca come negli ultimi tempi, vinciamo facile a Milano. Facile. Facile. Perché in questo momento in Italia non c'è nessun confronto con la Juve. Nessuna squadra tiene la forza e la vigoria che ha la Juve in questo momento. Ma dobbiamo fare la nostra partita. Se facciamo la nostra partita non c'è confronto, perché siamo forti in tutte le fasi del gioco, nonostante i giocatori cambiano. Forza Juve sempre, andiamo avanti così con Spalletti.
Nome, cognome, città, non lo so, vabbè. Sì, secondo me attualmente la Juventus è la squadra che gioca meglio. E ripeto, per giocare meglio non intendo solo l'estetica, che non ci fa nulla con l'estetica, intendo anche la solidità difensiva che finalmente è tornata. Allora, l'inviato di Sky Sport Bovicelli ha detto: ancora lavoro differenziato per il Diz, lo sappiamo. Sappiamo che ha questo fastidio al ginocchio e lo sappiamo, caro Federico Rossi. Un'infiammazione che va gestita, la Juve la sta gestendo. Spalletti in primis, come nelle ultime due partite. Il giocatore non è sceso in campo titolare nell'ultima partita, soltanto 20 minuti. Vuole però il Diz stesso esserci a tutti i costi nella gara contro il Milan, per tanti motivi. Uno, perché vuole tornare protagonista in una stagione in cui è stato quasi sempre titolare nel finale della corsa. Due, perché c'è anche un obiettivo importante oltre a quello della Juve personale, cioè quota 11 gol, e sarebbe il suo record stagionale della scorsa stagione di 12, e quindi con il Milan può cercare di raggiungerlo. Vabbè, insomma, per farvela breve, il Diz vuole esserci a tutti i costi. Vediamo se bisogna gestire, stare molto attenti al ginocchio, perché comunque è un'infiammazione. E ad onor del vero sta dando fastidio al giocatore ormai da diverso tempo. Cioè, pensate che lui ha giocato con questo fastidio diverse partite, e in alcune di queste, se non nella maggior parte, è stato decisivo, determinante, fondamentale, perché lui fa la differenza, ragazzi, che se ne dica. Allora, il giornalista invece De Blasis, sempre adesso fino a domenica ci sarà questa cosa. Un altro gol, no, mamma mia ragazzi, la Cremonese però non si può vedere. De Blasis dice che il Milan è quasi totalmente tagliato fuori dalla corsa a Lewandowski, troppe divergenze interne, la Juve prova ad approfittare, dopo Milan dovrebbe incontrare, ecco vedete, Xavi a San Siro per capire eventuali sviluppi con Robert, che sarebbe Lewandowski. Quindi ragazzi, diciamo così, secondo il nostro amico e collega, collega più che altro, il Milan si starebbe pian piano defilando rispetto alla corsa a Lewandowski, e quindi nel caso rimarrebbe solo la Juventus. E domenica questo agente sarà prima a seguire la Juventus sugli spalti, e poi chissà, magari avrà preso un appuntamento con i dirigenti della Juve. Vai Fede.
Quindi Liano, buonasera, sono Mario Balla.
Ciao Mario.
Vorrei sapere una tua opinione in merito al mercato che i nostri dirigenti continuano a fare, puntando su giocatori già pronti. Io sono d'accordo su alcuni nomi per dare esperienza alla rosa, ma vedo alcuni nostri giocatori giovani che noi potremmo riprendere, come Muharemovic, visto che abbiamo bisogno di un ulteriore difensore e di piede sinistro, come mai la Juve e questi dirigenti lo lasciano all'Inter, anche se pur avendo
Lo so, tra l'altro il 50% mi pare, no, della futura rivendita andrà alla Juventus, questo ricordiamolo. Cambiaso ha avuto, dice Christian, le sue possibilità, giocatore bravino ma con troppe ombre, bocciato. Il professor Christian boccia Cambiaso, da vendere subito per finanziarci, i Palestra, gli Spinazzola, ci sono, basta cercarli. Però è un po' diverso, Palestra, direi che uno gioca a destra o a sinistra, Spinazzola ha qualche annetto e tra l'altro anche lui ha avuto diversi infortuni, Palestra è veramente il futuro che avanza, secondo me è veramente forte questo ragazzo. Ci sono, basta cercarli, Cambiaso out, ciao Quinti, leva Bernardo, Alisson tutta la vita, ci dice. Allora, Antonio dice, venderei tutti e tre i nostri attaccanti, Antonio dal Salento, tutte e tre i nostri attaccanti e farei all in su Osimhen, è lui che fa la differenza, è inutile girarci intorno. Caro Antonio, vuoi vincere facile? Magari ragazzi, ad avere la possibilità di prendere Osimhen. Vai Fede.
Buonasera, Stefano da Bergamo. Diceva Santo Discreti del fatto che sarebbe importante ricordare una partita in questa stagione, visto che non ha portato titoli. Faceva riferimento alla possibilità, qualora battessimo il Milan, che si verifichi questa situazione, speriamo. Comunque io di questa stagione mi riporterò a casa sempre la partita contro i cartonati. Quel 4-3 è risolto al 92esimo dal tiro di Azic. È veramente, questa partita ci rimarrà a noi tifosi nel cuore per parecchio tempo. È stata veramente un'altalena di emozioni, ma che alla fine ci ha dato veramente una gratificazione che ci porteremo dietro per parecchio tempo. Quella partita ce la ricorderemo per molto, caro Discreti. Ciao.
Io poi, sì, vero, così come rabbia, però mi ricordo anche quella del ritorno, purtroppo, ma io non la penso come Discreti, cioè io non credo che, cioè lui insiste sul fatto che bisogna, questo è un campionato che non bisogna ricordare quasi nulla. Ragazzi, io insisto, continuo, il verbo contestualizzare, andate a vedere cosa significa e magari poi capirete come la penso. È inutile che, cioè, ma magari la Juventus arrivasse terza, seconda in questa fase, per come era partita la stagione, per il fatto che si sia cambiato allenatore. Ragazzi, ma cioè non è che dice questa stagione che voleva vincere lo scudetto di Schedi, questa è la domanda. Dice, ai tempi di Boniperti questo era un fallimento, ma i tempi di Boniperti, ragazzi, è un secolo fa. Questo è purtroppo. Allora, Luigi, Dino Zoffo su Motta è stato straordinario, l'ho letto, se resta tranquillo diventerà un grande, sorpreso dalla sua serenità e capacità, tanto basta perché noi ce lo siamo fatti sfuggire sotto il naso, purtroppo è italiano, se fosse chiamato Alisson Motta l'avremmo promosso in prima squadra. Però ragazzi, ogni volta che qualche calciatore che è cresciuto nella Juventus poi non è andato in un altro match, in un'altra squadra giocando qualche match magari buono, aspettiamo, perché tanti giovani sono andati, erano stati elogiati, tanti rimpianti, ma mi pare che alcuni non stiano lasciando delle tracce indelebili. Ce n'abbiamo un altro, Fede, e poi ci salutiamo. Sì.
Ciao ragazzi,
ciao
Antonio da Gela. Io ho la sensazione, ma proprio di quelle proprio sicure, che Vlahovic non andrà a rinnovo, ma per un discorso abbastanza semplice, che la Juventus voglia regalare, prova ne sia il prolungamento del contratto a Spalletti, un grosso attaccante. E sapendo di prendere un grosso attaccante a un ingaggio sicuramente importante, non si può permettere il lusso di rinnovare Vlahovic. Credo che prenderanno poi un attaccante di contorno e tenere David, credo.
E vediamo, staremo a vedere, anche io ho qualche dubbio. Bruno dice, chi sostiene Allegri chiedi se sia stato allo stadio negli ultimi suoi anni a Torino, era veramente da piangere Bruno. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, speriamo di raccontare
una vittoria ovviamente la prossima settimana, sfida contro il Milan, colpo di tacco non ci sarò io, ci sarà Alessandro, quindi di nuovo grazie Fede Rossi, andiamo a continuare a vedere il match del Napoli, no? Per chi ci interessa, no, ma a Federico Rossi non gli importa nulla. Buona serata a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.